tutto in ritardo al fatto che questo era l'incontro prima di Natale, che forse si poteva scegliere un salmo più adatto al Natale, però insomma l'ho pensato dopo e allora è così, non è un salmo particolarmente natalizio, però insomma va bene lo stesso perché è comunque un salmo. E questo salmo, che è il salmo 34-33, il salmo di oggi, è un salmo, come vedremo meglio, diciamo un salmo classico, no? Cioè proprio è il genere salmico, contenuto sapienziale, personale, collettivo, cioè esprime il tipo del salmo in qualche modo, no? E quindi è un salmo che, come dire, funziona bene per capire anche altri salmi. È un salmo che può essere utilizzato per, come modello per la comprensione proprio del genere salmi in generale. Questo così come considerazione generale. Poi, vabbè, altra considerazione dal punto di vista del contenuto: questo salmo è un salmo apparentemente molto piano, non ha particolari vette di altezza, eccetera, no? E non è un salmo conosciutissimo, è un salmo che si usa, ma siccome non ha una struttura unica, un tema unico tipo quello dell'altra volta, il buon pastore, eccetera, non è particolarmente nelle nostre orecchie, no? Alcuni versetti sì, perché vengono usati in alcune occasioni liturgiche particolari, però tranne alcuni versetti non è un salmo che abbiamo normalmente nelle orecchie. A me piace molto questo salmo qua, per una serie di motivi biografici miei, ma anche perché, come dire, è un salmo della normalità, di un tempo comune, da tutti i giorni sostanzialmente, no? Non è un salmo particolarmente dolce, tenero, commosso, sentimentale, eccetera, non è un salmo particolarmente arrabbiato, addolorato, ferito, no? È proprio un salmo feriale in qualche modo. E così alla fine, poi vabbè, se abbiamo tempo e voglia, vi dirò due cose ancora su questa cosa, sulla ferialità di questo salmo, no? Su perché personalmente a me piace molto, ma insomma vediamo, vediamo intanto il salmo così com'è. Allora, come al solito, prima lo leggo. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Ecco, per esempio, questo versetto è molto conosciuto, è molto citato, ma come versetto da solo, di solito non sappiamo cosa viene dopo. Io mi glorio nel Signore, ascoltino i poveri e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Venite, figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fai il bene. Cerca la pace e perseguila. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato. questo salmo apparentemente è un salmo molto frammentario, appunto è un po' difficile da ricordare globalmente, nel senso che a una prima lettura sembra che non ci sia un tema solo, no? Che non ha un'unità, sembrano una serie di sentenze, tutte magari anche belle, no? Ma staccate, per cui per noi, per la nostra esperienza, per l'esperienza che noi abbiamo dei salmi, è un po' difficile ricordare l'anima di questo, o entrare in sintonia con l'anima di questo salmo, no? E dal punto di vista della letteratura salmica invece questo è proprio il suo pregio, no? E il problema molto banale, molto concreto, per cui per noi è così difficile da ricordare, è che questo è un salmo alfabetico, cioè i singoli versetti cominciano ognuno con la lettera successiva dell'alfabeto in ebraico. E dunque era molto facile ricordarli, erano costruiti a struttura mnemonica, cioè iniziando, se fosse l'alfabeto italiano, il primo versetto con la A, il secondo con la B, il terzo con la C, il quarto con la D, eccetera. Era semplice ricordarli attraverso questo trucco mnemonico. Ora, nella traduzione questo non c'è più e per noi sono tutti versetti scompaginati, scollegati, no? Ci pare che passi da un tema all'altro, eccetera. E in realtà il tema di fondo di questo salmo è il tema dei salmi, no? L'anima di questo salmo, se volete, sta nel suo titolo, cioè nel suo primo blocco di versetti 1-4, e sta poi nella successione che vediamo dopo, ma il blocco dei versetti iniziali è: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca è sempre la sua lode, io mi glorio nel Signore, ascoltino i poveri e si rallegrino, celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. L'anima di questo salmo è il ringraziamento, la lode, se volete, dei poveri. Questo salmo è veramente un salmo dei poveri, assolutamente, totalmente, no? Ed è la lode dei poveri, il ringraziamento dei poveri. Qui ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso, mi autoregolamento, vi do alcune indicazioni molto veloci. Quando noi diciamo la parola lode pensiamo sempre a una cosa un po' strana, no? Cioè un atteggiamento religioso, spirituale o della preghiera o legato a dei canti, a certi modi di celebrazione, no? Cioè qualcosa per noi di abbastanza astratto, no? E comunque che non riguarda la vita quotidiana, no? La parola lodare qualcuno, tolto l'ambiente scolastico infantile e l'ambiente religioso, non si usa più, no? È un modo di relazione con un altro che, detto in questi termini, noi non usiamo più nella quotidianità. E dunque pensare che noi lodiamo Dio ci pare una cosa anche giusta, no? Però se non sappiamo bene cosa vuol dire, quale corrispondente ha nei nostri atteggiamenti quotidiani, no? E si dovrebbe forse imparare a usare delle altre espressioni, perché lodare, vabbè, la radice è allel, quella dell'alleluia, no? Eccetera, insomma, tutto un lungo ragionamento che vi risparmio sulla evoluzione del verbo ebraico, bla bla bla. Il succo è questo: bisognerebbe cominciare a usare delle espressioni della vita privata, no? Questo lodare è qualcosa della vita quotidiana, semplice, no? È quello che noi oggi diremmo, fare le feste a qualcuno, no? Diremmo forse, non so, coccolare qualcuno, no? Corrisponde a dei verbi di questo genere, verbi non di linguaggio colto, ma verbi di linguaggio parlato e affettivo. Ha una carica affettiva molto forte questo benedire e lodare, no? Ricordate, abbiamo già fatto una riflessione, non so più in quale occasione, su questo benedire, dire il bene della vita di un altro, della realtà di un altro, no? Dire il bene con la potenza che ha per il mondo ebraico la parola, no? Dove dire il bene significa in qualche modo proprio mettere l'altro sotto una parola buona che dice il bene della sua vita. E questo, ad esempio, nel rapporto personale per noi è un po' più chiaro, credo almeno, no? di fronte a una esperienza in cui sperimentiamo un affetto, una gioia, una gratitudine, una vicinanza di un altro, no? Un suo esserci, la nostra reazione non è solo la gratitudine, grazie, no? Così, ma è proprio l'attitudine del fare delle feste, no? A quell'altro che si è mostrato vicino, presente. Allora, questo salmo è la lode dei poveri, no? Le feste che i poveri fanno a Dio. E i poveri fanno festa per dei motivi, come dire, primari, no? Non hanno il lusso, no? Non sono quelle persone che hanno tutto e non si sa mai cosa regalargli. Sono coloro che non hanno niente, qualsiasi cosa gli regali è una festa, perché tanto non hanno niente, no? E allora anche una cosa che in sé costa poco, non è questa gran cosa, eccetera, eccetera, è comunque un gesto gradito, no? Dunque i poveri si rallegrano, fanno festa per cose essenziali, e poi i poveri sanno, come dire, sanno che non dipendono dalla propria ricchezza, ma dal dono altrui. Un povero non può contare su di sé, dunque il suo far feste è molto più vero, no? Sta dalla parte della sua vita, della totalità della sua vita. Allora, questo è il salmo delle feste che i poveri fanno a Dio. In tutto il salmo troviamo tutta una serie di verbi, è molto carino perché dalla parte dell'uomo questo salmo pone tutta una serie di verbi, di azioni, e dalla parte di Dio invece pone tutta una serie di cose, non di azioni ma di sostantivi, e sono sostantivi del corpo, no? Gli occhi del Signore, il volto del Signore, le orecchie del Signore. Ed è strano, no? Perché teoricamente sarebbe più logico al contrario, no? Dio agisce e il povero ha da offrire solo se stesso, no? Invece è esattamente il contrario, no? Il povero è colui che teme Dio, che cerca Dio, che si rifugia in Dio, che grida a Dio, che guarda a Dio. Cioè tutto dalla parte umana questo salmo è pieno di verbi. Uno degli esercizi secondo me molto carini da fare con questo salmo sarebbe, se avete voglia e tempo, un'ora in queste vacanze di Natale, ve lo consiglio, di fare proprio l'elenco di tutti i verbi che sono attribuiti qui al soggetto che parla, all'uomo, al povero, no? Appunto, temere, cercare, rifugiare, eccetera, e provare a ragionare un attimo su tutti questi verbi, no? Vedere quanto questi verbi ci appartengono, no? Quanto ciò che cerchiamo è Dio, quanto ciò in cui ci rifugiamo è Dio, quanto ciò a cui gridiamo è Dio, no? Cioè quanto noi siamo dei poveri, dunque gente che agisce queste azioni. O quanto invece siamo ricchi e dunque agiamo queste azioni non verso Dio ma verso la nostra capacità, il nostro carattere, il nostro impegno, la nostra volontà o eventualmente le nostre cose, le nostre ricchezze, eccetera, no? Un esempio classico sul quale io rifletto molto, questo perché questo è uno dei motivi per cui biograficamente mi piace molto questo salmo: io sono una irosa di carattere, no? Mi arrabbio facilmente e per molti motivi, e un povero si arrabbia con Dio. Un iroso e basta come me si arrabbia con se stesso. A me succede molto spesso di arrabbiarmi con me stessa, no? Di avere veramente un nervoso cane perché non sono riuscito a fare una cosa, perché una cosa che ho fatto non ha funzionato come volevo, perché mi è sfuggita una cosa e non avevo pensato di tenerne conto, no? Per mille motivi, no? E questo salmo mi fa sempre pensare che il vero problema non è avere sbagliato o no una cosa, ma il vero problema è che se ti arrabbi con te stesso vuol dire che ti fidi di te. Se non gridi a Dio, ma gridi a te, vuol dire che il tuo problema sei tu, non è Dio. Dunque non sei un povero. Questo solo per farvi un esempio molto semplice di come si può ragionare su questi verbi. E tra l'altro, appunto, questo salmo non è particolarmente natalizio, ma questa operazione di vedere se siamo poveri o no è un po' più natalizia invece, no? può essere un buon esame di coscienza per Natale, no? Tutti diciamo Gesù nasce povero in una grotta, bla bla, no? Questa frase è ormai un luogo comune natalizio, no? E uno si sente buono a Natale, eccetera, eccetera. Forse un buon esame di coscienza è vedere se siamo poveri quanto il nostro Signore, no? Allora qui ci sono una serie di verbi, di azioni da agire, che descrivono chi è il povero di Dio. Poi vedremo perché invece a Dio si attribuiscono queste caratteristiche quasi umane, no? Il volto, gli occhi, le orecchie, no? Tutti i pezzi del corpo. Allora, l'anima di questo salmo è la festa di un povero. E questo è un altro motivo per cui è un salmo, dicevo, feriale, quotidiano, che si può recitare sempre. La festa di un povero. E forse già con questa chiave di unità comincia a apparire, spero, in un altro modo. E poi dicevo, questo salmo è ha una struttura materiale alfabetica. Allora, è molto carino perché il contenuto è molto spontaneo, molto semplice, molto primario, senza regole, no? È la festa di un povero che non ha tanto galateo, no? Che non c'è molto di costruito, è molto di cuore, no? Da una parte. Dall'altra la struttura alfabetica è invece molto rigida, no? Perché costringe a seguire le lettere dell'alfabeto. Si è detto tra parentesi, la costrizione è forte, ma l'autore è più libero della costrizione, per cui manca una lettera. La wow non c'è, ha saltato la strofa sulla wow, non si sa perché, non gli sarà venuta, non sarà venuto niente che cominciava con quella lettera lì. Comunque non c'è. Però la struttura alfabetica appunto richiede un certo rigore, no? Uno è costretto a stare dentro questa regola, no? Questo è un altro motivo per cui mi piace tantissimo questo salmo e trovo che è un salmo molto feriale, no? Anche in questo livello è esattamente come noi, no? Come noi di fronte a Dio, ma anche come noi di fronte a noi stessi. Da una parte è una semplicità di cuore che in fondo abbiamo, no? E dunque degli slanci, della buona volontà, della generosità, un sentire che almeno in certi momenti della nostra vita c'è. E dall'altra delle costrizioni, no? O ciò che noi viviamo come delle costrizioni, no? La responsabilità, le cose, la famiglia, il lavoro, no? Che devo fare? Devo pure occuparmi di sta roba, no? Non è che uno può proprio mandare tutto al diavolo e basta, no? Cioè, bisogna che qualcosa fa, no? Allora, siamo sempre in mezzo a queste due dimensioni, no? E ci chiediamo spesso, almeno a me succede spesso di chiedermi, se non c'è un modo di uscirne, no? Come si fa a uscirne? Allora, nella scrittura c'è un salmo che non ne esce, che sta lì, no? Che sta a metà tra una grande spontaneità e una costrizione esterna, no? Con un po' di libertà salta anche una lettera, cioè se ne frega anche un pochino, no? Però in sostanza poi sta alle regole del gioco in generale, no? E non ne esce, sta lì, no? E questo credo è veramente l'immagine della nostra ferialità, del nostro quotidiano, no? Stare lì con una dimensione di spontaneità, di cuore, no? di immediatezza da una parte e dall'altra una costrizione di regole del gioco che comunque siamo adulti, dunque dobbiamo in qualche modo rispettare. Allora, questo mi pare, dicevo, l'anima del salmo. Prima del testo vero e proprio del salmo, voi vedete che questo è uno di quei salmi che hanno quel titolino in corsivo, non so chi di voi ha il testo sotto il naso, tra i più lunghi. Ricordate, avevo spiegato cosa sono quei titolini in corsivo, l'attribuzione leggendaria dell'autore e della tradizionale dell'autore dell'occasione in cui il salmo è stato scritto. E questo è molto divertente, dice: di Davide quando si finse pazzo in presenza di Abimelech e da lui scacciato se ne andò. Ed è un'attribuzione molto divertente, è assolutamente anacronistica, no? Cioè questo metterebbe il salmo come scritto intorno all'anno 1000 avanti Cristo. E invece questo salmo è molto più tardo, è del post esilio, no? Come linguaggio, eccetera. Quindi è un'attribuzione assolutamente leggendaria, no? Però è molto divertente perché l'episodio che si trova raccontato nel primo libro di Samuele, al capitolo 21, è uno dei tanti episodi per cui Davide è questo re molto simpatico, no? Non so se voi avete mai letto la storia di Davide per intero, come un racconto, no? Non tanto a pezzettini, ma proprio leggendo la trama per vedere come va a finire. Se non l'avete mai fatto, fatelo, perché è veramente molto divertente. Davide è un personaggio divertente, sta nel primo libro di Samuele, la sua storia. E Davide è un pastorello che viene unto re ancora da ragazzino, ha tutta una serie di problemi con Saul, suo padre, si trattano in un modo notevole. Saul, nel testo ebraico della Bibbia, Saul dice un gran numero di parolacce, che insomma quasi tutte le parolacce che ci sono nella scrittura stanno dette da Saul a suo figlio, e insomma così, e quindi un po' focosi come carattere, si guerreggiano eccetera eccetera, e Davide cerca di prendere il regno che gli appartiene, no? Per cui è stato unto, consacrato re, ed è costretto a farlo come un predone, no? Con l'inganno, noi oggi diremmo come un terrorista, no? Facendo una serie di manovre, e i racconti di queste manovre sono veramente molto carini. E Davide è la figura del povero, del ragazzino, no? Del pastorello che, scelto da Dio, ce la fa, no? Pure in mezzo a tutta una serie di difficoltà, a diventare importante, no? L'unto del Signore, questa espressione che poi noi applichiamo a Gesù Cristo, no? E il piccolo particolare è che quando diventa re, lui esattamente comincia a comportarsi come un ricco, cioè a usare il suo luogo come un potere, no? Il peccato di Davide, Uria, l'ittita, eccetera, tutta questa storia, e Dio manda un profeta per dirgli: ma come? No? Io ti ho scelto quando non contavi niente, ti ho fatto diventare re, e tu ti comporti esattamente come tutti gli altri re, cioè approfittandoti del tuo potere. E Davide capisce, si pente e diventa, ed è la seconda fase del suo regno, il re giusto, no? L'immagine del re giusto. Per questo si dice che Davide è la figura del Messia, di Cristo, e sarà il re giusto contro ogni convenzione, no? Al di là di ogni aspettativa dell'immagine del re, per cui l'episodio famoso in cui Davide danza davanti all'arca dell'alleanza per fare festa al Signore, tutti che sbofonchiano dicendo: ma non è giusto che un re faccia queste scene, no? Non sta bene, eccetera eccetera. E il commento della Bibbia di quel testo, che è bellissimo, vi consiglio quel racconto della danza di Davide, perché Davide sostanzialmente se ne frega dicendo: è giusto che io danzi davanti a Dio? E il commento della scrittura è lapidario, cioè un versetto finale che conclude questo racconto, in cui si dice: e Davide ebbe copiosa discendenza, punto, e non mi ricordo come si chiama questo altro che boffonchiava, rimase sterile, punto. Fine della faccenda, chi ha orecchie per intendere, intende. Ecco, questa è un po' brevissimamente la storia di Davide. L'episodio a cui si riferirebbe teoricamente questo salmo, a cui è attribuito questo salmo, è della parte della vita di Davide quando Davide cerca di arrivare al trono, deve fregare, fare, combattere, eccetera, eccetera. A un certo punto, per una serie di vicende, finisce nell'accampamento di uno dei re contro cui sta combattendo. E viene riconosciuto, e allora vogliono fargli la pelle, e giustamente, no, essendo il capo dei nemici, si trova lì, e lui era andato lì per fare un attentato, sostanzialmente diremmo noi oggi, insomma viene riconosciuto, e lui allora si finge pazzo, e gli viene questa botta di genio e fa finta di essere pazzo, e il re avversario, quando i suoi luogotenenti gli portano questo davanti dicendo: questo è Davide, il re, e lui fa questa sceneggiata terrificante da pazzo, il re dice: ma cosa, non ci sono abbastanza pazzi nel mio reame perché me ne portate un altro, cacciatelo, e lui se ne va, no? E salva la vita con questa pazzia, no? E dicevo, è carina l'attribuzione di questo salmo, e dunque in seguito a questo episodio Davide comporrebbe, andandosene da questa corte, comporrebbe questo salmo di ringraziamento, no? Cioè questa festa a Dio per avere fregato il re nemico, averlo ingannato ed essere stato protetto da questo inganno. No? Allora, io trovo che è molto carina questa attribuzione, perché, come dire, la nostra ferialità sta sotto il segno dell'inganno. No? Bisogna fare un po' i pazzi. Non si può essere sempre rigidamente, come dire, assolutamente a tutti i costi, rigidamente ligi a ogni buona educazione, a ogni dovere di comportamento retto, adulto, equilibrato, eccetera eccetera, no? Questo pizzico di pazzia che abita tutta la storia di Davide, per cui è poeta e visionario, e per cui a lui vengono attribuiti i salmi, per questa così piccola parte di pazzia, Infatti il mio professore di scrittura diceva sempre che Davide non aveva un gran bisogno di fingersi pazzo, nel senso che gli veniva bene di spontaneo, diciamo, no? Ecco, questa dimensione di un po' di pazzia è una dimensione messianica, no? Bisogna un po' nella ferialità per poter cantare le glorie del Signore, per poter far festa al Signore, per ricevere i suoi doni, bisogna avere un po' di finzione di pazzia. Che essendo re ci fa danzare davanti all'arca del Signore che non sta tanto bene, no? O che essendo prigionieri ci fa fingere di essere pazzi per uscire da una situazione che altrimenti non ci consentirebbe via d'uscita, no? La nostra quotidianità richiede un pizzico di finzione e un pizzico di pazzia, no? E l'arma dei poveri. I poveri sanno che non hanno da salvare buon nome, eleganza, il pensiero della gente, la reputazione, non hanno particolarmente cose da difendere su questo piano, no? Possono fingersi pazzi per salvare la vita. E dunque questo è un motivo in più per cui dicevo questo salmo è un salmo della ferialità e mi diverte questa attribuzione, ripeto, è assolutamente leggendaria. Così mi sono chiesta se esisteva un motivo teologico per cui questo salmo era stato attribuito a questo momento, ho un po' cercato e non ho trovato nessun autore che facesse delle spiegazioni, quindi non so bene, che non ha un grande peso questa faccenda, però insomma, la trovo divertente. Allora, questo così in generale, dopodiché alcuni dati sul salmo, come funziona. Allora, è un inno liturgico di benedizione, dicevamo all'inizio, nel senso caldo che dicevo prima. È una doppia benedizione, la benedizione di Dio che benefica l'uomo, che fa del bene, non dice bene, ma fa, è un beneficio, è facere bene. E dunque, in risposta, la benedizione dell'uomo che dice bene di Dio. Allora, le due benedizioni non sono alla pari. Dio fa il bene. Ricordate la parola della creazione. Dio disse sia la luce e la luce fu. La parola di Dio, quando Dio benedice, Dio anche fa bene. Perché la parola di Dio è esattamente efficace come è un'azione, non è solo un dire, no? E l'uomo gli viene un po' peggio questa cosa, nel senso che benedice e poi non è detto che faccia il bene, no? Va già gran lusso quando dice bene, poi da lì a fare il bene. Allora, la benedizione di Dio è una benedizione costitutiva, no? Che costituisce l'uomo nel suo essere un povero salvato. Non lo fa diventare un ricco, eh? La benedizione di Dio sui poveri non rende i poveri ricchi, perché sennò succederebbe come a Davide, che diventa un re malvagio. La benedizione di Dio fa i poveri salvati, che è un po' diverso. E tra l'altro è una delle cose banali su cui ci incartiamo sempre, no? Su cui ci pare che Dio non ci benedica, perché non siamo diventati improvvisamente ricchi, senza problemi, senza dolori, non stiamo benissimo, no? Allora vuol dire che Dio non mi ha benedetto. Il problema è che la benedizione di Dio non fa ricchi, perché ci metterebbe nella tentazione di compiere lo stesso peccato di Davide. La benedizione di Dio fa poveri amati, che è un'altra questione. Dunque ci lascia con i nostri guai, le nostre difficoltà, le nostre fatiche, ma dentro un amore. Dunque la benedizione di Dio è costitutiva, invece la benedizione dell'uomo è dichiarativa. Cioè l'uomo dichiara, prende atto di questa realtà che è costituita da Dio, no? E lo dichiara, lo dice semplicemente, no? E qui un'altra bella botta al nostro orgoglio, nel senso che per essere dei poveri di Dio nella ferialità ciò che abbiamo da fare non è tanto fare, c'è poco che possiamo fare. Già va bene quando riconosciamo ciò che Dio fa, che è un po' diverso. Il problema non è cosa facciamo noi, ma che siamo in grado di riconoscere ciò che Dio fa. E Dio fa ciò che è necessario, ciò che costituisce i poveri come amati. Allora, la struttura di questo salmo. Versetti 2 e 3, inizio proprio, si chiamano tecnicamente, vi dico anche questo nome così carino, così uno poi fa il furbo che sa questi nomi, si chiama Berakà Teilà, cioè benedizione, lode, e il prologo di questo salmo. Benedirò il Signore in ogni tempo, celebrate con me il Signore. Allora, i primi versetti danno proprio l'incastonatura, no? Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, ascoltino, io mi gloro del Signore, ascoltino i poveri e si rallegrino. L'anima del Salmo è questa gioia dei poveri, questa festa dei poveri, e il suo prologo, il suo annuncio è benedire e sulla mia bocca sempre la sua lode. Questo è proprio il titolo generale del Salmo. Poi c'è una prima sezione, dal versetto 4 al versetto 11, che è l'esperienza universale, l'esperienza personale. Il termine linguistico è poveri, e c'è questo racconto, che poi vediamo più dettagliatamente, il racconto di un'esperienza personale che non sappiamo qual è, di liberazione, che diventa negli ultimi due versetti, 9 e 11, un appello universale a unirsi a questa lode. Poi c'è una seconda sezione, dal versetto 12 al versetto 22, ed è la lezione universale che si trae da questa esperienza personale. E il termine non è più poveri, ma figli. Già su questa cosa ci sarebbe da riflettere un bel po'. Nel senso che l'esperienza personale è un'esperienza di povertà, l'insegnamento generale è l'esperienza di una paternità. Venite figli, ascoltatemi. Cioè noi siamo i poveri di Dio e i padri dei nostri fratelli nella fede. E questo è un bel problema. È un bel problema, perché essere poveri di Dio già è complicato, però tanto quanto uno piglia questa situazione da cucciolo e si mette lì, vabbè, insomma, no? Si abitua un po' alla volta a fare il cucciolo. Il problema è che poi è padre dei fratelli. Dunque ha una responsabilità, che ci pare nella nostra testa esattamente il contrario dell'essere cucciolo. Uno deve essere adulto, solido, punto di riferimento, eccetera, eccetera. Tra l'altro anche in questo c'è una grande sapienza di ferialità, no? È quello che ci accade nella vita, sempre, no? Quanto più sperimentiamo la nostra povertà, tanto più che c'è qualcuno che ci guarda come un maestro o un padre. Ogni volta che sappiamo qualcosa di più del nostro limite, c'è qualcuno che si fida di più di noi. Non so se è chiara questa esperienza, ma come in un amore, no? Ogni volta in cui ci pare che facciamo un passo avanti nel sentire il nostro luogo di dipendenza dall'altro, quanto più l'altro si appoggia su di noi. Non capisco le espressioni. Cioè, ogni tanto ci sono queste situazioni in cui nessuno tira il fiato e tutti mi guardano, e io mi sento malissimo, perché non capisco se sto dicendo delle cose assolutamente incomprensibili o delle cose così riconosciute da tutti come vere che tutti ci cascano dentro. Datemi un elemento. Cioè, si capisce cosa sto dicendo o è una cosa così delirante che tutti aspettano di vedere come va a finire per capire qualcosa? Cioè, mi pare un'esperienza molto comune della nostra esistenza, no? Ogni volta che io mi sento più dipendente, più giocato dentro un rapporto, no? Quindi più meno autonomo, e mi viene un sottofondo di paura, no? In cui mi sento più povero perché mi sento meno in grado di andarmene, eccetera, cioè più compromesso, più appunto giocato, ogni volta uno dice, vabbè, però adesso che sono più compromesso, l'altro si occuperà di me, e invece l'esperienza è che l'altro si appoggia a me, no? Aspetta di più, esattamente. Allora, questo salmo è giocato su questa doppia struttura. Infatti la prima metà sono i poveri, il termine linguistico che compare, la seconda parte sono figli. La lezione universale è quella che si dà ai figli. Allora, questa seconda sezione è la lezione di sapienza universale dedicata ai figli, C'è questo cuore di questa seconda parte, che sono i versetti 13-15, molto belli, questo interrogativo retorico. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? Lui dice, no, scusate, la domanda è, c'è qualcuno che non desidera questo? Perché mi pare che tutti desidererebbero questo, teoricamente, no? Ecco. E poi c'è un epilogo finale, un versetto aggiunto, che è l'ultimo, il versetto 23, il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato, che come vedremo è un epilogo positivo, perché di per sé questo salmo nella sua prima redazione, questo versetto è aggiunto posteriormente, quasi un secolo dopo, nella sua prima versione finiva su una parola di condanna: la malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito. E allora dopo un po' gli è venuto un magone all'idea che il salmo si concludesse con questa parola dura, e hanno aggiunto un versetto fiducioso: ma il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato. Allora, questa è la struttura generale del salmo. Io, come sempre, a questo punto devo dare un taglio rapidissimo, perché altrimenti non finirò. Allora, una serie di considerazioni più puntuali sul testo. Io benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. In ogni tempo. Qui, su questo in ogni tempo, uno si potrebbe fermare una settimana più o meno. In ogni tempo vuol dire per tutta la lunghezza dei giorni, da qui alla mia morte, no? O vuol anche dire per tutta la qualità dei miei giorni, per largo, non solo per lungo, nei tempi buoni come nei tempi cattivi, eccetera, ok, ma anche nei tempi intelligenti, pensati, coscienti di se stessi, sereni, profondi, sensibili, ma anche nei tempi incoscienti, stanchi, addormentati, non coscienti di se stessi, insensibili, un po' annoiati, stracchi. Benedirò il Signore in ogni tempo. Io su questo versetto vi propongo una piccolissima riflessione, che così, se vi serve vi serve, se non vi serve fa lo stesso, la buttate via, ma io credo che questo sia, l'ho già detto un'altra volta parlando della benedizione, è un tema che a me è molto caro, no? Io credo che questo sia uno dei grandi problemi seri dei cristiani di questo tempo. Pensando alla mia vita, io devo dire che credo questo sia uno dei miei grandi peccati, no? E guardandomi intorno, senza presunzione di giudicare la coscienza degli altri, ma ho l'impressione che sia tendenzialmente diffusa questa faccenda, cioè di non essere l'unica, no? Non fatichiamo molto a benedire il tempo. Il tempo della nostra e dell'altrui vita è il tempo di Dio, benedire Dio. La nostra tendenza, un po' per moralismo, un po' per sensi di colpa, un po' per mille motivi, è sempre quella a maledire il nostro passato, i nostri errori, la nostra incapacità, il nostro limite. Non parliamo del caso del dire male degli altri. Eppure ci succede, almeno a me ogni tanto succede, ma tendenzialmente uno già si rende conto che insomma non dovrebbe farlo, no? Poi magari gli scappa, però uno ci arriva, no? Che insomma non è carino dire male degli altri. Il problema è che invece su noi stessi in genere non ce ne accorgiamo nemmeno, non pensiamo nemmeno che sia un male, no? Io credo che un credente, io se potessi chiedere una grazia sarebbe quella di arrivare al fondo della mia esistenza avendo imparato a non maledire ciò che mi è accaduto, la mia storia, ciò che ho fatto, di cui sono stata responsabile, eccetera. Non so se riesco a trasmettervi con intensità questa faccenda, anche perché per esempio questo è un tema molto da cristiani adulti. Bisogna avere una vita per poter decidere se maledirla o benedirla. Una vita vuol proprio dire dei giorni, un passato, delle cose, delle azioni, no? Dei ricordi, dei rimpianti a volte. il meccanismo per cui entriamo in una più o meno conscia maledizione della nostra vita, e dunque maledizione di Dio che questa vita ci ha dato, è molto forte, molto diffuso. Ci va una grande vigilanza per benedire in ogni tempo. Ve la lascio così come riflessione. Comunque questo salmo dice: benedirò il Signore in ogni tempo. Dunque, così bisognerebbe regolarsi di per sé. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Questo tema della bocca, della lingua, eccetera, è molto diffuso nella scrittura. Ho un amico che ha fatto una tesi su il tacere nella Bibbia. E effettivamente è un grandissimo tema questo, no? Noi anche qui noi abbiamo un po' sottovalutato il ruolo della parola, no? Ci pare che noi facciamo male con le azioni e facciamo bene con delle azioni. Dunque abbiamo questa idea del bene e del male legati all'azione, all'agire, no? A qualcosa di efficace, no? E le parole sono pesanti come pietre verso gli altri e verso noi stessi, e possono benedire o maledire terrificantemente, in modi proprio indelebili. Non so, il racconto dell'adultera, per esempio, ne è un buonissimo esempio, no? Le parole e il silenzio di Gesù valgono 100.000 delle pietre lanciate, non sono più pesanti delle pietre, più serie. All'episodio dell'adultera lo ricordate tutto, no? Tutti, no? Le pietre non vengono lanciate a causa di parole. Allora forse anche qui, no? Sulla mia bocca sempre la sua lode. Fare della nostra parola un luogo che fa festa, che fa proprio allegria, che fa Luna Park a Dio e ai fratelli, no? Che chi ci incontra incontri nelle nostre parole la festa della nostra vita, prima ancora che eventualmente incontrare delle azioni, dei gesti, delle cose, no? Va bene, ma proprio che incontri la capacità di raccontare una festa, una benedizione, una lode. E poi in questo versetto: io mi glorio nel Signore, ascoltino i poveri e si rallegrino. Anche qua ci si potrebbe fare una riflessione più o meno secolare. Gloriarsi nel Signore, avere la propria gloria nel Signore. Una delle nostre attività principali è: io mi fustigo sulle mie incapacità. È una delle nostre occupazioni a cui dedichiamo più tempo. Ok, si può fare, ma è un'attività inutile. La questione è: io mi glorio nel Signore, ascoltino i poveri e si rallegrino. Beh, mi pare chiaro, non credo ci sia bisogno di aggiungere granché. Allora c'è questo racconto di un evento personale, di un'esperienza di cui non sappiamo, che viene raccontata tre volte nei versetti 5, 7 e 11. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, da ogni timore mi ha liberato. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Non sappiamo, di questa esperienza personale non si dice cosa è accaduto, ma si dice che il soggetto che scrive il Salmo ha cercato il Signore e il Signore ha risposto, che questo povero ha gridato e il Signore ha ascoltato, che i ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. E allora ci sono questi, come dire, queste tre coppie di verbi, no? Cercare, rispondere, non mancare di nulla. Cercare, gridare, non mancare di nulla. e rispondere, ascoltare e colmare di bene. Le tre azioni dell'uomo che corrispondono a tre risposte di Dio. Qui vi risparmio, i padri hanno fatto una raccolta di allegorie sulla successione di questi tre verbi, su perché sono così, su quali verbi sono, su tutta una roba chilometrica, volumi e volumi. Come dire, il Signore risponde, ascolta e colma. Allora, se io cerco il Signore risponde, se io grido il Signore ascolta, se io cerco il Signore mi colma di bene. Questa è l'esperienza del povero, che secondo me noi fatichiamo abbastanza a vedere, ma perché in genere la prima metà non ci compete, no? Perché raramente cerchiamo il Signore, perché raramente gridiamo al Signore, perché raramente cerchiamo in Lui di essere colmati di ciò che ci manca. Allora ci arrabbiamo con noi stessi e poi ci lamentiamo che Dio non ascolta. Gridiamo a noi stessi e poi Dio non ascolta. Cerchiamo altrove e Dio non risponde. E così via. In mezzo a questo c'è un quadretto di assedio, che fa sempre parte di questo racconto dell'esperienza personale, che io trovo molto bello plasticamente, cioè letterariamente, non, come spesso nei salmi, non aggiunge nulla al contenuto, ma aggiunge qualcosa all'immagine del cuore. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li salva. E a me è sempre fatto molto ridere questo versetto, adesso vi confesso, uno dei miei pensieri meno colti e esegetici, perché mi sono sempre chiesto com'è che l'angelo da solo si poteva accampare intorno, no? Nel senso che cosa faceva? Correva intorno a quelli che temono il Signore, no? Mi faceva molto ridere questa immagine di un angelo da solo, no? E allora una volta così un po' ridendo ne ho parlato con un... che è chiaro, voglio dire, questa immagine, no, dell'angelo del Signore che sta intorno, no? E poi sono andato a vedere sia nei 70 nel greco che nell'ebraico, è proprio intorno, cioè è proprio circondare, no? È questo senso di proprio di proteggere da tutte le parti, no? Che non hai luogo scoperto, no? E allora questa immagine proprio angelica, della materna, se volete, non so, chiamatela come vi pare, no? Di un abbraccio totale, avvolgente. Allora l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li salva. Ovviamente nella scrittura c'è una grande ricchezza di queste immagini, no? La nube, presenza del Signore che fa ombra sugli ebrei che attraversano il deserto, una nuvola come tappeto, dice il testo ebraico, no? Che sta sulla testa degli ebrei per parare il sole, no? E che di notte si trasforma in una colonna di fuoco per fargli luce. Allora, cioè, è piena la scrittura di queste immagini di protezione fisica, no? Non so, l'altra associazione che a me viene in mente sempre con questo salmo è un Dio che fa crescere il chicaion su Giobbe addormentato perché gli faccia ombra, no? Cioè c'è proprio questa tenerezza dell'angelo del Signore che protegge tutto intorno, no? Ecco, questo è se volete la versione letteraria dei tre racconti di questa esperienza personale, no? Il povero di fronte a Dio, il povero che cerca, che grida a Dio, che guarda a Lui, viene protetto, raccolto. E in mezzo a questi versetti ci sono due versetti che sono degli assoluti capolavori, che inframmezzano questi racconti di esperienza personale. Il versetto 6 e il versetto 9. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. E gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. E cioè in questa dinamica di un'esperienza personale di povertà totalmente affidata a Dio, ci sono queste due bellissime attività che raramente noi attribuiamo alla nostra dimensione religiosa, no? Guardare a Dio e gustare Dio. Noi, se dovessimo usare dei verbi, useremmo pregare, ascoltare, parlare a Dio, no? Non penso che ci verrebbero in mente guardare e gustare. Eppure qui non c'è nessuno di quei verbi classici. L'unico che ascolta qui è Dio che ascolta il povero. Pensate a quanto noi usiamo questo verbo, ascoltare la parola di Dio, ascoltare il Signore che parla, bla bla. No? Invece qui i verbi sono guardare e gustare. E inevitabilmente, per mia deformazione spirituale personale, ma anche per l'interpretazione dei padri, questi due versetti fanno pensare all'Eucaristia e al duplice uso dell'Eucaristia nella tradizione della Chiesa, no? Alla adorazione eucaristica e all'Eucaristia cibo. Guardate a Lui e sarete raggianti, e gustate e vedete quanto è buono il Signore. È il salmo della ferialità. Dunque l'unica cosa che c'è dentro è l'Eucaristia, il pane di tutti i giorni, poche altre storie. Sì, ci sono tempi per ascoltare, tempi per parlare a Dio, eccetera, ma sono sempre un po' tempi speciali. Il tempo della nostra quotidianità si riduce poi, bene o male, a un po' di Eucaristia. E poco altro, no? Perché la nostra vita è piena di cose, perché abbiamo poco tempo, perché questo è l'unico precetto della Chiesa, no? La messa settimanale. E vabbè, qui si potrebbe fare una caterva di riflessioni e una caterva di immagini, no? Guardate a Lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. È un testo per il mondo ebraico molto chiaro. Il riferimento dietro è Esodo, quando i serpenti invadono l'accampamento degli ebrei nel deserto, e Mosè innalza un serpente di bronzo, e chi guarda il serpente, anche se viene morsicato, non morirà, viene guarito, no? Immagine del Cristo innalzato sulla croce, dicono i padri, no? E le immagini sono decine, insomma, si potrebbe continuare per tantissimo tempo, ma una delle cose che mi piacerebbe sottolineare è invece come l'attività del guardare per noi ha perso quasi ogni connotazione spirituale. Non ci pare che guardare sia un'attitudine della preghiera, ad esempio, no? Non ci viene in mente sto verbo qua, non ci viene in mente pensare, ascoltare, una serie di altri verbi, no? E la nostra vita spirituale è nel 90% una vita spirituale cieca, che non vede più la bellezza, no? Che non guarda più il Signore, no? Perché per noi guardare, dice, vabbè, uno guarda e cosa fa? Allora, al massimo possiamo guardare qualcosa per imparare. Eppure, quando si ama qualcuno, guardarlo è un'attività densa di significato, nel senso che uno sta lì e guarda, e cosa fa? Niente, guarda, che deve fare? No, non c'è niente da fare, no? Spesso tra due persone che si amano, uno dei problemi è, ma tu mi vedi? Vuol dire, vedi me, no? Vedi la mia totalità della mia vita, ciò che io sono, indipendentemente da te. Oppure tu vedi solo la proiezione, no? Che tu hai su di me. Ed è come se Dio ci dicesse, ma tu mi vedi? Mi vedi per quello che sono? Allora, guardate a Lui e sarete raggianti, e imparare a vedere Dio. E per questo ci è stata data una traccia che è l'Eucaristia, no? E la Chiesa nella sua tradizione ci insegna l'adorazione eucaristica. Guardare a un pane che non assomiglia a un pane, credendo che è il corpo di Cristo, che non si vede, è praticamente l'ideale, nel senso che già uno deve fare uno sforzo per pensare che è un pane, e poi deve fare un duplice sforzo. Che è successo? Allora, dicevo, già uno deve fare uno sforzo di fede per pensare che è un pane, perché non assomiglia a un pane, e poi uno deve fare un duplice sforzo per pensare che quel pane che non assomiglia a un pane è il corpo di Cristo, no? Ed è esattamente la fatica che ci va per vedere un altro, no? Cioè, quando noi guardiamo chi amiamo, dobbiamo fare uno sforzo per pensare che, adesso banalizzo un po', la metto un po' sul ridere, ma insomma, che non è Dio, cioè è un essere umano, no? Già uno deve fare uno sforzo per uscire di idealizzazione, no? E quando ha fatto questo sforzo deve fare uno sforzo per pensare che lui non è colui che amo, ma lui è lui, che poi è anche colui che io amo, no? Ma di per sé resta lui comunque, anche se io non lo amo. E questo è in genere una fatica che, insomma, richiede un po' di tempo e un bel po' di esercizio prima che uno riesca con scioltezza a non incartarsi troppo su questa cosa, no? Allora, vabbè, basta così su questo tema, ma credo che ci si potrebbe rimanere un bel po'. E poi questo: gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. Qui tra l'altro c'è un giochetto molto carino che vi racconto perché è divertente, che sta nella Bibbia dei 70, cioè nella Bibbia greca, e sul quale i padri della Chiesa si sono proprio sfiziati da morire. Ed è che qui buono, gustate e vedete quanto è buono il Signore, è con il termine greco non arcaico krestos, con la E, krestos, e siccome per un lungo periodo il greco veniva letto male, con una male, veniva letto, non si sapeva più come si leggeva il greco, e veniva letto con un difetto che si chiama itacismo, cioè leggendo i tutte le vocali, ovviamente lì si leggeva Christos, che è Cristo. E allora i padri della Chiesa ovviamente si sono impazziti, nel senso che avevano trovato il nome di Cristo nei Salmi precisamente, e si diceva: gustate e vedete quanto è Cristo il Signore, no? E dunque vi lascio immaginare l'orgia di commenti su questo versetto, no? Ma al di là di questo problemino tecnico che ha consentito un impazzimento, è bello, no, questa cosa, nel senso che è proprio, è come se affiorasse appena sotto al suono delle vocali, delle lettere, il nome di Gesù, no? Gustate e vedete quanto è buono il Signore, e la nostra esperienza di gustare e vedere è in Gesù, e non abbiamo altro modo di gustare e vedere. E c'è questo, proprio questo affioramento, no, appena sotto il livello delle parole. Vabbè, poi c'è la seconda parte del Salmo: venite figli, ascoltatemi. Questo inizio del versetto 12 è un classico, per esempio la regola di Benedetto inizia esattamente allo stesso modo, tutti gli insegnamenti spirituali cominciano così, tutta la grande tradizione della Chiesa: venite figli, ascoltate, vieni figlio, ascolta. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? Allora, questa è la grande domanda, che dicevo appunto è una domanda assolutamente retorica, nel senso che e chi no? Ma vedete che cosa si chiede? C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene. Cioè c'è qualcuno che vuole ancora tempo, lunghi giorni. E allora, va bene, ci sono gli insegnamenti: preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde, sta lontano dal male, fa il bene, cerca la pace, perseguila. E c'è la rassicurazione per 5 volte che il Signore ha volto, occhi, orecchi rivolti verso coloro che si comportano così, come se il corpo stesso del Signore, guardando a noi, guardate a lui e sarete raggianti, come se quando Dio ci guarda questo ci assicura tempo, vita, lunghi giorni, che è esattamente il meccanismo amoroso, no? In cui uno ha la sensazione che finché colui che lo ama, finché io posso rimanere sotto lo sguardo di colui che amo, va bene, no? Cioè, ci possono essere problemi, le fatiche della vita, le questioni rimangono, ma se io sto sotto lo sguardo di colui che mi ama,
me la cavo in qualche modo, no? E come se appena lui distogliesse lo sguardo, io non potrei più cavarmela, no? Qualsiasi cosa diventa troppo pesante, insopportabile. Allora, gli occhi del Signore, il volto del Signore è rivolto ai poveri. Dio ci guarda, noi rimaniamo sotto il suo sguardo. E il volto del Signore è contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo. Questa espressione è un'espressione tipica dell'antichità ed è qualcosa di cui noi non abbiamo più minimamente il senso, ma che era un'immagine molto comune nell'antichità, si chiama la damnatio memoriae, la cancellazione del ricordo, quella damnatio memoriae, che veniva considerata nell'antichità la cosa peggiore che potesse succedere, no? Che si perdesse il ricordo di te. Per cui, per esempio, i vinti, questo ancora fino al 700, cercavano di cancellare le tracce delle civiltà precedenti, no? E i vincitori, delle civiltà dei vinti, no? Ancora nel 500, nel 600, la Repubblica di Venezia, quando conquistava qualche nuovo territorio, scalpellava le lapidi, faceva scalpellare le lapidi che ricordavano anniversari, cose, eccetera, per proprio estirpare la memoria di ciò che era accaduto prima, no? E per noi questa cosa non ha più nessun significato, no? Nel senso che noi non connettiamo più praticamente nessun valore al fatto di essere ricordati. Solo in pochissime dimensioni della vita abbiamo questo senso della memoria, no? Ma se no tutto ci passa troppo velocemente, no? E dunque non è più una maledizione la damnatio memoriae, no? Ma nell'amore ci funziona ancora, no? Una delle cose che chiediamo sempre a coloro che amiamo è: pensami. Come se la memoria dell'altro fosse più determinante di qualsiasi azione reale. Se sapendo di essere nei pensieri ricordati avessimo, come dire, una riserva di energie, no? Allora, il Signore è vicino, il volto del Signore contro i malfattori per cancellarne dalla terra il ricordo. Dio non pensa di malfattori. E vabbè, poi c'è il famoso versetto: il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti, che lascio alla vostra riflessione. E l'altro famoso versetto che il Vangelo di Giovanni applica alla crocifissione di Gesù: preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Ricordate il racconto della crocifissione: i soldati spezzano le gambe dei due ladroni, ma non spezzano quelle di Gesù, vedendo che era già morto, gli trapassano il costato con la lancia, e Giovanni commenta: per adempiere la scrittura in cui è scritto, preserverò tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Ed è la citazione da questo salmo. Gesù in croce è il povero che fa festa a Dio, il povero per eccellenza, è il protagonista di elezione di questo salmo. Gesù crocifisso è il protagonista di elezione di questo salmo. Il povero, colui che fida solamente nel Padre e che guarda a Lui, e per questo viene risuscitato. Allora il percorso della nostra povertà dovrebbe essere questo, quello di Gesù in croce, che guardando al Padre è raggiante, dunque diventa con una veste candida come neve, eccetera, eccetera. Basta, mi fermerei qui.